intramontabili le note dei Pink Floyd dall'album The Dark Side of the Moon del 1973, un album il cui titolo da un lato ci fa alzare lo sguardo verso quel mondo incolore che è la luna, perché come scrive Italo Calvino nel racconto Senza colore, là dove i raggi ultravioletti irradiati dal sole arrivano senza schermi, i colori sono distrutti. Per questo le rocce della superficie lunare, anziché colorate come quelle terrestri, sono d'un grigio morto e uniforme. Dall'altro, per tornare all'album dei Pink Floyd, l'immagine icona usata come copertina è il miglior modo per cominciare un racconto sulla percezione dei colori. Un raggio di luce bianca attraversa un prisma scomponendosi nei colori dell'arcobaleno. Ecco, partiamo da queste suggestioni appena accennate, fatte di musica e parole, per parlare dei colori del mondo e di come noi, esseri umani, li percepiamo. A farci da guida una neurobiologa e filosofa della scienza, Ludovica Lumer, che ha lavorato a Londra con Semir Zeki, tra i maggiori esperti al mondo di visione, nonché fondatore di quella disciplina che va sotto il nome di neuroestetica e il cui primo lavoro cercava proprio di rispondere alla domanda: che cos'è il colore?
Dire che cos'è il colore è una cosa relativamente difficile, perché riesci a staccare il colore da un oggetto, per esempio, per studiarlo di per sé. Cioè, se tu lo devi definire da un punto di vista oggettivo, puoi dire il colore è una proprietà degli oggetti di produrre una sensazione diversa, perché io ho una luce che si riflette su una superficie e che mi rimanda qualche cosa che poi io elaboro, puoi dire il mio cervello, in realtà la combinazione di occhio e cervello elaboro come colore. Ma essendo una cosa che già questa definizione di per sé ti dà l'idea di quanto siano legati la proprietà di un oggetto che riflette e i miei organi sensoriali e il mio sistema nervoso che rielaborano questa cosa e ne fanno scaturire quella che è la percezione del colore. Quindi è come se ci fossero tre cose in ballo: il colore come questa capacità, proprietà posseduta da un oggetto di riflettere la luce, l'oggetto e io. Quindi già di per sé definire il colore secondo me è una cosa abbastanza complicata. Infatti il primo esperimento che era stato pubblicato su Brain, che avevo fatto da studente di PhD con Semir Zeki, si chiamava i tre stadi della percezione del colore nel cervello umano. L'idea era proprio quella di studiare il colore come qualche cosa che fosse attaccato all'oggetto. Cioè, tutti gli esperimenti sul colore fino a quel momento erano stati fatti utilizzando delle macchie di colore e noi abbiamo pensato, ma nella realtà il colore non è una macchia, è la banana gialla, è la fragola rossa. E quindi, ispirati dagli artisti Fauve, abbiamo deciso di fare questo esperimento in cui guardavamo come il soggetto risponde alla percezione di colori normali, cioè quelli che naturalmente associamo a un oggetto, o anormali, come una banana blu.
Insomma, il colore è forse una delle prime manifestazioni della complessità del nostro stare al mondo, della complessità del nostro sistema nervoso. Una complessità che, come vedremo più avanti, l'arte permette di cogliere al meglio. Ma che cosa sono i colori? In realtà, come ci spiega bene Ludovica Lumer, i colori non esistono materialmente. E dunque, come li percepiamo? Non solo e non tanto con gli occhi, Ludovica Lumer.
No, assolutamente no. Anche l'occhio vuole la sua parte. La parte dell'occhio è l'inizio della storia. Partiamo dal presupposto che stiamo parlando di un processo soggettivo. Già questo aumenta la complessità, perché da qualunque cosa la persona veda, faccia, viene trasformata in qualcosa di soggettivo. Quindi la superficie riflette delle lunghezze d'onda che vanno a colpire il mio occhio. Nell'occhio ci sono delle cellule che recepiscono queste lunghezze d'onda, posseggono dei fotopigmenti, quindi rispondo a diverse tipologie di lunghezze d'onda con i miei diversi fotopigmenti, Il segnale viene poi mandato attraverso il nervo ottico alla corteccia visiva, nella quale ci sono delle aree che sono predisposte a percepire questo stimolo. Quindi ho delle cellule che sono organizzate in maniera funzionale. Questa era stata la grande scoperta di Samir Zeki sulla functional specialization delle aree visive. Quindi ci sono delle cellule che si raggruppano in determinate parti del cervello, in particolare la corteccia visiva nella parte dietro, nella parte occipitale del cervello, e quindi ci sono delle aree in cui le cellule sono, diciamo, predisposte a rispondere alla lunghezza d'onda che mi arriva da un determinato oggetto.
La percezione del colore è dunque un lungo percorso che parte dalla luce, che è un'onda elettromagnetica prodotta da cariche elettriche che oscillano ed è composta da onde di frequenza diversa, ognuna delle quali corrisponde a un colore. La luce bianca è la somma di queste diverse onde, ognuna un colore diverso. Un oggetto, quando investito dalla luce bianca, come quella del sole o di una lampadina, assorbe alcuni colori, alcune frequenze e ne riflette altre. Il colore che riflette è quello che vediamo. E la luce riflessa entra nell'occhio attraverso la pupilla e viene fatta convergere, grazie alla cornea e al cristallino, sulla retina che sta sulla parete posteriore dell'occhio. Il segnale viene poi mandato attraverso il nervo ottico alla corteccia visiva, nella quale ci sono, come abbiamo sentito, delle aree che sono predisposte a percepire questo stimolo. Una descrizione semplificata, anche se può risultare un po' complessa, che però non spiega certo tutto quello che sta dietro un'esperienza al tempo stesso così affascinante, naturale e complessa come la percezione di un colore. Ancora Ludovica Lumer.
Sappiamo che la lunghezza d'onda può variare. Cioè, se io guardo lo stesso oggetto, diciamo la mia banana gialla, e la guardo alla luce del sole, la guardo sotto una lampadina, la guardo in una giornata di pioggia, la continuo a percepire come gialla, ma le lunghezze d'onda riflesse da quella superficie sono diverse. Quindi un'area che risponde semplicemente alle lunghezze d'onda non mi spiegherebbe questo fenomeno che si chiama della costanza cromatica, cioè di come io faccio a mantenere una percezione del colore coerente al variare della sorgente luminosa. E quindi c'è un'altra parte della corteccia visiva in cui le cellule, diciamo, che sono non sensibili più a questa cosa qui, ma organizzano una costanza. È un processo relativamente complicato perché si tratta di non guardare a un punto dell'oggetto di per sé, ma a guardare quell'oggetto con tutto quello che gli sta intorno. Abbiamo sempre usato i quadri di Mondrian come esempio, sai, questi quadrati colorati uno vicino all'altro. Se io ne avessi uno solo di quei quadrati, sarebbe più difficile questo meccanismo di calcolare l'invarianza di quel colore di quel quadratino, mentre la costanza mi viene generata dal rapporto che rimane invariato tra quel, per esempio, quadratino verde, il quadratino rosso che gli sta di fianco, il quadratino giallo che gli sta di fianco. Cioè, anche se la sorgente luminosa cambia e quindi la lunghezza d'onda riflessa da quella superficie varia, il rapporto tra il rosso, il verde, il rosso e il giallo rimane costante, e quindi quello permette al mio cervello di creare la percezione della costanza cromatica, cioè vedo la banana gialla sempre come gialla.
Diceva Oscar Wilde: è dentro il cervello che il papavero è rosso, la mela odora e l'allodola canta. Come dire che il colore è una sorta di pigmento della nostra immaginazione. E allora restiamo per un momento nel cervello, dove, come ci diceva la nostra ospite, Samir Zeki ha scoperto l'area del colore, la cosiddetta V4, dove V sta per visivo e che si trova vicina all'area del movimento, detta V5. Ma lasciamo che a proseguire sia Ludovica Lumer.
E qui arriva la complessità della cosa. Cioè, la specializzazione funzionale è stata un enorme passo avanti dal punto di vista epistemologico. Riuscire a mappare il cervello in aree è stato importantissimo e l'abbiamo fatto grazie a queste nuove tecnologie all'inizio degli anni 90, che erano risonanza magnetica funzionale e la PET, la tomografia di emissione di positroni. E quindi quello che si era più o meno visto che succedeva nelle scimmie prima, quando si registrava l'attività dei neuroni nelle singole aree del cervello attraverso un elettrodo inserito, si è potuto fare in maniera non invasiva nell'essere umano. Quindi tu facevi vedere all'essere umano una fotografia a colore, una fotografia in bianco e nero, e tu quello che puoi fare è dire: ok, quello che mi si attiva di diverso nelle due condizioni, cioè a parità qualunque altra cosa, è lo stesso oggetto nella stessa posizione, ha le stesse linee, eccetera, io sottraggo la differenza di quello che mi si attiva nel cervello guardando quell'oggetto a colori, quella fotografia a colori e quella in bianco e nero, l'area che mi rimane attiva in quel momento, cioè in questa sottrazione, vedo quello che succede nel cervello in una condizione meno l'altra, è quella, perché l'unica differenza tra le due immagini è colore o bianco e nero, e quindi quell'area è quella che si attiva per il colore. Questa cosa è verissima, ma quando poi tu devi spiegare il processo è molto difficile riuscire a capire quell'area lì da sola ti fa vedere il colore, o come l'area delle emozioni, l'area del linguaggio, l'area perfetto, e sappiamo anche da pazienti che problema in quell'area perdono la visione del colore. Però da lì a spiegare come funziona nella sua complessità la percezione visiva, o in particolare quella del colore, c'è una strada, perché ogni volta che tu sei di fronte a un oggetto e lo guardi, hai una determinata condizione ambientale, una determinata condizione tua proprio di come ti senti, se fa freddo, se fa caldo, della persona con cui magari stai guardando quella cosa, di cose che ti escono dalla memoria, di emozioni che ti vengono suscitate, hai una miriade di stimoli sensoriali intorno, e quindi capire esattamente come funziona poi la percezione visiva è veramente molto più complesso che il lavoro di un'area.
Infatti, se è vero che a livello fisico i colori corrispondono a diverse lunghezze d'onda dello spettro della luce visibile, che passano dal rosso al violetto in modo graduale, la nostra mente è in grado di comprendere in un certo numero di categorie discrete un insieme di colori. E dunque non conta solo il substrato biologico, fondamentale certo perché, come risulta anche dai più recenti studi condotti dall'Università di Tokyo nei neonati, ossia nei soggetti prelinguistici per antonomasia, i colori generano risposte cerebrali analoghe a quelle che stimolano negli adulti, il che sarebbe indicativo del fatto che la percezione dei colori ha una base universale. Ma nella percezione dei colori giocano un ruolo importante anche l'educazione, la cultura, le esperienze personali, lo stato psicofisico della persona.
Gioca un ruolo fondamentale tutto quello di cui ho parlato, la parte culturale, l'aspetto fisico, perché pensa che gli eschimesi hanno non so quanti nomi per definire il bianco, cioè diverse gradazioni di bianco che noi assolutamente non riusciamo a cogliere. Quindi è molto variabile, è variabile in tutti questi aspetti. È come quando ascolti un'orchestra e tu senti una sinfonia e senti, diciamo, il prodotto finale, questa musica. Se tu suoni uno strumento, magari riesci a riconoscere il violino, tuo fratello che suona il clarinetto riconosce il clarinetto. Se tu sei un esperto di musica, riconosci molte più cose, molti più dettagli di se sei una persona che per esempio la sente per la prima volta. Quindi ci si può educare, si può sicuramente raffinare, fisiologicamente tu puoi essere come ci sono persone che perdono la capacità di sentire i sapori. Ci sono tante, per esempio, delle raffinatezze della percezione visiva che si degradano con l'Alzheimer. E quindi perdi tutta questa capacità, la capacità del sommelier di sentire tutti questi diversi sapori dentro un bicchiere di vino, li perdi nel guardare il mondo.
E qui arriviamo al discorso delle sfumature cromatiche, perché una cosa è percepire i colori fondamentali, il rosso, il giallo, il verde, il blu. Altra cosa è percepire le mille e mille sfumature cromatiche. Rosso cinabro, amaranto, porpora, corallo, rosso cadmio, scarlatto e rubino. i colori e le sfumature che il nostro occhio, o meglio il nostro cervello, può percepire sono moltissimi, oltre 700 sfumature diverse, dunque una tavolozza ricchissima. Ma da questo punto di vista il cervello come funziona? Percepisce i colori e le loro sfumature allo stesso modo nella stessa regione cerebrale? Ludovica Lumer.
Sicuramente sono coinvolte le stesse aree, perché il processo è quello, non è che la parte di chimica fisica cambia per le sfumature o per il rosso o il giallo o il verde. Secondo me quello che entra in gioco è appunto tutta la maggiore complessità dell'evento, che quindi una parte fondamentale è giocata dalla memoria, nel senso delle esperienze precedenti, e quindi da quanto tu sei abituato, per esempio, a riconoscere le diverse sfumature. E poi ci sono altre cose, quindi una secondo me è la memoria, una è l'emozione, che sono cose che entrano in gioco durante qualunque momento. È anche buffo dire momento percettivo, e in particolare stiamo parlando della percezione della visione, perché sfido chiunque a avere un momento non percettivo, cioè come facciamo a stare al mondo senza percepire? Quindi in ogni momento tu hai che entrano in gioco una parte emotiva, una parte legata alla mia memoria, alla cultura, a tutto questo bagaglio di conoscenze, allo stato fisico in cui sei, quindi non soltanto quello emotivo, ma anche è come quando hai il raffreddore o no, la gamma dei sapori che senti.
C'è poi un terzo fattore molto importante che entra in gioco nella percezione del colore.
L'attenzione, tantissimo nel fenomeno della percezione è modulato dall'attenzione, e quindi anche chiaramente se io sono un artista o un architetto e mi serve lavorare con più sfumature, con più dettaglio, con più accostamento cromatico, ho molta più attenzione per qualche cosa, questa attenzione fa sì che molti più dettagli, che molte più sfumature vengano portate alla coscienza rispetto all'altro. È come ci sono questi banalissimi awareness test che ti fanno vedere una roba che si chiama attentional blindness, e tu per esempio hai un video in cui ci sono dei giocatori di basket, la squadra, i giocatori vestiti bianco, la squadra dei giocatori vestiti di nero si passano la palla, no? E tu chiedi al soggetto che guarda, dimmi quante volte si passa la palla ai giocatori vestiti di bianco. Questi cominciano, tu sei attentissimo a contare i passaggi e finisce e dici, ma erano 15. Dici, sì, ma l'hai visto l'orso che passava in mezzo? E dice, no, che orso? No, non è successo niente. E invece rifai vedere il video e c'è un orso che cammina in mezzo ai giocatori di basket. Quindi se sei attento a qualche cosa, la tua attenzione modula quello che ti arriva alla percezione cosciente. Quindi sicuramente se tu sei trained, attento per mille motivi, perché ti piace, perché ti serve alla discriminazione cromatica, hai molte più possibilità di entrare nei dettagli di quello che vedi, di percepirlo con più sfumature rispetto a qualcuno che non ha attenzione su quella cosa.
Se ci pensiamo, il cervello in fondo vive al buio. Eppure, grazie a questa lunga serie di impulsi che parte dagli occhi e arriva nel cervello, appunto, noi riusciamo a percepire i colori. Ma in un certo senso il cervello costruisce un suo modello interpretativo di come appare il mondo, anche utilizzando le informazioni che già possiede, e dunque il cervello interpreta.
Assolutamente, assolutamente interpreta. Infatti non solo interpreta, ma qualunque cosa può essere definita come uno stato mentale, e quindi l'interpretazione è forse un passo molto sofisticato. Possiamo discutere sui termini credo una settimana, ma sicuramente è una co-costruzione, forse, più che un'interpretazione. Di sicuro c'è dentro anche dell'interpretazione. Tu hai oggettivamente qualche cosa che ti stimola e che sta di fronte a te, ma la percezione è come partecipare a un processo creativo, e quindi è una ricostruzione che ha in sé un'interpretazione che ha molti aspetti, appunto da quello della tua cultura, da quello delle tue emozioni. Io devo dire che mi piace forse pensarlo a come un processo di co-creazione. Non provo neanche a dire la parola realtà, perché non so dirti che cosa sia la realtà, come un problema a definire il colore di per sé, anche quello che forse qualcuno potrebbe chiamare realtà è una co-creazione di qualche cosa che io percepisco in quel momento.
Quindi, in sostanza, ognuno di noi vede i colori in modo diverso perché il cervello tiene in considerazione molte variabili nella percezione del colore, nella ricostruzione creativa della sua percezione del mondo. Insomma, come per tutti i processi cerebrali o anche emotivi, si tratta di una questione molto complessa. Scriveva pochi mesi fa il neuroscienziato Vittorio Gallese tra gli scopritori dei neuroni specchio, meccanismo centrale nella percezione dell'arte, che pur conoscendo molti dei meccanismi nervosi che ci garantiscono la percezione a colori del mondo, gli aspetti che legano la visione del colore alla risonanza emozionale sono ancora poco esplorati. E lui dice che forse è per questo che di fronte all'incredibile complessità del nostro cervello e dei meccanismi della visione, l'arte e i legami che essa crea tra colore, forma e bellezza possono indicare e suggerire alla scienza le vie da percorrere. E infatti Semir Zeki, uno dei grandi studiosi della visione con cui la nostra ospite ha lavorato, è partito proprio dalle suggestioni che alcuni pittori gli avevano offerto. E ha fondato la neuroestetica, un'area di ricerca che affianca un approccio neuroscientifico alla consueta analisi estetica della produzione e della fruizione di opere d'arte.
Guarda, è quello che abbiamo sempre fatto. Siamo arrivati in modo diverso, devo dirlo, ma quando uno usa anche questa parola neuroestetica e dici la velleità è quella di scoprire i meccanismi fisiologici sottostanti al processo creativo o all'apprezzamento estetico, no. L'arte rimane una cosa molto poetica anche da lasciare un po' di per sé in questo mistero. Quello per cui l'arte aiuta molto noi scienziati è restituirci questa complessità, e quindi guardando all'arte in realtà abbiamo da imparare, come quando abbiamo fatto l'esperimento del 1996, questo esperimento sulla banana gialla e la banana blu, chi ci aveva ispirato erano gli artisti Fauve. E quindi sì, guardando all'arte forse possiamo imparare qualcosa. Secondo me è difficile che l'arte ci sveli tecnicamente come il colore è legato all'emozione. Le emozioni e la memoria rimangono delle cose veramente di una complessità folle da studiare scientificamente, e sicuramente quantomeno l'arte ci può insegnare non tanto a svelare i misteri, ma quanto a immaginarci come approcciare delle nuove domande, a come farci delle nuove domande, perché io credo che sia uno dei meccanismi che manifesta meglio la complessità dell'essere umano, e quindi guardando all'arte possiamo lasciarci guidare nella scoperta questa complessità.
Ma è anche vero che se da un lato cresce l'interesse da parte delle neuroscienze nei confronti dell'arte e dell'estetica, dall'altro l'attenzione del mondo dell'arte per gli studi neuroscientifici legati appunto alla percezione del bello in generale e del colore in particolare si fa più concreta. A conferma delle crescenti sinergie tra neuroscienze e arte, negli ultimi anni i maggiori musei internazionali hanno affrontato il tema. Dal Museum of Modern Art di New York, che ha inserito la neuroscienza nei suoi programmi, alla Tate Modern di Londra, che ha tenuto recentemente un convegno sulla sinestesia, l'attivazione simultanea di diverse sfere sensoriali. E si è aperta da poco alla Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, al Castello di Rivoli, a Torino, una mostra collettiva che propone 400 opere d'arte realizzate da oltre 130 artisti provenienti da tutto il mondo. Mostra che ripercorre la storia, le invenzioni, l'esperienza e l'uso del colore nell'arte. E tra l'altro nel corso della mostra il neuroscienziato Vittorio Gallese dirigerà per la prima volta a livello mondiale un laboratorio di studio neuroscientifico incentrato sull'esperienza del pubblico di fronte a opere d'arte. Ma di questo si parlerà nella prossima puntata di Voci Dipinte, che andrà in onda domenica 7 maggio, in cui saranno ospiti lo scienziato Vittorio Gallese ed Elena Volpato, che è tra i curatori di questa mostra torinese. Per oggi è tutto. Il giardino termina qui con il mio grazie a Tiziano Trotto, che mi ha assistita in regia tecnica. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza a tutti.